intellettuali
e vado a fare poi le...
il caffè, no?
No, il caffè dopo, va.
Dopo.
Vorremmo notizie di niente.
Carlo l'ho sentito stamattina perché aveva detto che sarebbe venuto, eccetera. E poi però il suo medico curante, la figlia, l'ha sconsigliato perché dice, insomma, vai in un ambiente chiuso, se qualcuno c'ha qualche virus, qualche influenza, qualche roba, tu te la prendi subito e sei fregato per i prossimi tempi. Per cui ha seguito il buon consiglio del medico e mi ha telefonato, rimango a casa, lascia perdere, insomma, è boh, tutto lì. Ok, quindi speriamo, poi la settimana prossima dovrebbe.
E tu portagli i nostri saluti.
Sì, tanto ci risentiamo poi abbastanza.
Sì, comunque diciamo che è quasi in forma, ecco, sì. Io l'ho sentito.
Sì, sì. Sta preparando la maratona biblica. Qui avete i soliti volantini che già vi avevo detto di prendere la volta scorsa, da appiccicare in parrocchie, negozi, edicole, fate voi come vi pare, l'importante è che... E quindi
mi assento un attimo, vado a far fare le chiavi perché altrimenti...
Non c'è problema. No, l'altra volta, vi ricordate, abbiamo finito il capitolo 4 con il secondo segno, prodigio, miracolo di Cana, e quindi adesso dobbiamo affrontare il capitolo numero 5, che ci terrà occupati, penso, 2-3 incontri. E quindi questo capitolo, cui Giovanni ci riferisce che dopo un certo tempo Gesù salì a Gerusalemme. È la seconda volta che Gesù va a Gerusalemme. Abbiamo visto nella prima, no? Che va al Tempio, combina quel che combina, no? E crea quello scompiglio, quella problematica nei confronti dei sacerdoti, dei guardiani del Tempio, degli erodiani, no? Però questa volta Gesù non va al Tempio, almeno inizialmente, ma preferisce incontrare gli emarginati, gli ultimi, gli esclusi proprio dal culto del santuario, quelle pecore senza pastore, e lì guarisce uno che qui viene chiamato paralitico, meno nei titoli che trovate nelle vostre Bibbie, no? Questo è il simbolo, l'incarnazione di ogni uomo oppresso, incapace di mettersi in cammino, come vi ricordate la settimana scorsa aveva fatto il funzionario regio, no? Al capitolo precedente. Questo gesto di Gesù provoca la reazione ostile dei giudei, cioè di coloro che gestiscono, incarnano il potere religioso, perché viola il riposo sabbatico. Gesù ne approfitta per chiarire una caratteristica della sua missione: proseguire l'opera creatrice del Padre. Infatti al versetto 17, che è centrale di questo capitolo, dirà: il Padre mio agisce, opera, crea sempre. Quindi pure de sabato, se è sempre, non sta a guardare il giorno, no? Quindi anche il sabato. E anch'io opero e lavoro come fa lui. Quindi alle critiche che gli vengono poste dirà questo. Questo capitolo 5 lo abbiamo diviso in 4 sezioni. Ai primi 9 versetti che adesso vediamo è la guarigione del paralitico presso la piscina di Bezzadà. Poi dal versetto 10 al 18 c'è la lunga discussione sul sabato. La terza sezione, dal versetti 19 al 30, si parla del lavoro del padre, lavoro del figlio, e qui abbiamo un chiasmo ben preciso creato da Giovanni nel suo racconto. E l'ultima parte, dal versetto 31 al 47, si parla delle testimonianze che legittimano la missione di Gesù. Quindi c'è la testimonianza del Battista che viene ribadita, delle opere che Gesù compie a testimonianza, e poi il colpo finale, il Padre stesso mi è testimone di quello che faccio. Ok? Allora, questa parte l'ho preparata seguendo gli appunti di Papa Ratzinger, a sua insaputa, lui non lo sa, ma poi lo pubblicherò col suo nome, chiaramente, e vediamo se riusciamo a fare un po' di quattrini per gli indios col nome di Papa Ratzinger. Okay? Allora, cominciamo a leggere i primi 9 versetti di questo capitolo 5.
Vi fu poi una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. V'è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Bethesda, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto.
Un attimo, in molte Bibbie questa parte non c'è.
Avete okay? Che ci sono delle parentesi qua.
Esatto. Sì, sì. Ok.
Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato.
Ok. Basta, mi fermo qua. Sì, versetto 9. Ecco, in qualche Bibbia non c'è scritto lettuccio, ma c'è scritto barella. No? Almeno in questa Bibbia qua c'è scritto barella, in altri c'è scritto... Esatto, in qualcuno giaciglio, in altri lettuccio. Comunque si capisce.
Cravatto.
Esatto. E... la barella, oddio, a quei tempi non credo che ci fossero i barrellieri che entrano in campo, lo chiappano e lo portano fuori. Comunque, va bene, no? Avete sentito che scende perché ricorreva una festa dei giudei. Che festa è? Non è la Pasqua, perché quando è Pasqua Giovanni lo dice sempre. E anche per la festa delle capanne, che troveremo al capitolo 7. Non è neanche la festa della dedicazione, che troveremo anche qui più avanti, perché è una festa invernale, la dedicazione, mentre qui si dice poco dopo, no? Gesù scende, quindi appena fatto la Pasqua, poco dopo, significa che siamo più avanti nella primavera. Quindi probabilmente si tratta della festa di Pentecoste, come già vi accennavo la volta scorsa. E questa festa per i giudei, insieme con la Pasqua e la festa delle capanne, era obbligatorio andare a Gerusalemme, andare in pellegrinaggio nella città santa. Sono tre le feste che a quei tempi erano caratterizzate dall'andare a Gerusalemme. Pasqua dura 7 giorni, le capanne durano 7 giorni, la festa della settimana invece durava dai 2 ai 3 giorni, a seconda, no, dei luoghi e della durata del viaggio. Okay? Quindi era una festa più piccola, di pochi giorni e basta, però bisognava andare, chi poteva, a Gerusalemme e lì festeggiarla. No, questa festa in ebraico ha tre nomi. Uno è Shavuot, che vuol dire festa delle settimane, perché si celebrava sette settimane dopo il giorno di Pasqua, il primo giorno di Pasqua. Quindi dopo sette settimane, capite, sette per sette, quindi voleva dire una festa molto molto importante, no? Oppure questa festa viene chiamata Aseret, che vuol dire festa della conclusione, perché, come vedremo, si concludeva il ciclo dell'esodo secondo questa festa. Oppure si chiama Shavuot, che vuol dire festa delle testimonianze. Una è Shavuot, settimana, e l'altra è Shavuot, cambia soltanto, insomma, una vocale, no? Che vuol dire testimonianze. Ecco perché si insisterà poi nella ultima parte del capitolo su chi testimonia che Gesù è Dio, perché era la festa delle testimonianze. In Levitico 23:32 si dice che si dovevano contare sette settimane intere dal giorno di sabato in cui si è offerto il primo covone a Pasqua, per poter celebrare al 50° giorno, quindi la domenica. 7 sabati il giorno dopo, la domenica, no? Una santa convocazione, no? Siccome è 50° giorno, nella Bibbia greca questa festa è chiamata 50°, quindi Pentecoste, 5 decine, 50, ok? E che anche noi l'abbiamo poi presa chiamandola sempre soltanto Pentecoste. Quindi è la festa del 50° giorno, è una festa di ringraziamento inizialmente per il raccolto dell'orzo. Per questo allora nel Tempio e oggi nelle sinagoghe il giorno della festa si legge il libro di Ruth, che vi ricordate abbiamo fatto, mi pare, qualche tempo fa, soprattutto perché al capitolo 1:22 è scritto che Ruth e la suocera Noemi arrivarono a Betlemme all'inizio della raccolta dell'orzo, che è in proprio il momento della festa di Pentecoste. E Levitico 23:17 dice che si dovevano offrire nel Tempio due pani d'orzo come primizia del Signore, e quindi anche la festa delle primizie, come ricorda Numeri 28:26. Nei testi dei rabbini abbiamo una descrizione della prima parte di questa festa, ve la leggo. Allora, alla mattina, per tempo, la guida del pellegrinaggio chiamava tutti: sorgete, quindi alzatevi, saliremo al Tempio del Signore nostro Dio, no? È interessante questo alzatevi, sorgete, perché è la stessa cosa che dice Gesù poi al paralitico: alzati, sorgi, capite? Quindi ripete Gesù quello che in qualche modo facevano durante questa festa. La guida diceva alzatevi, Gesù, che è la guida, dice al paralitico: alzati. Okay? Quindi salgono verso il Tempio. I più vicini portavano fichi freschi e uve, i più lontani fichi secchi e uva secca. Il bue destinato al sacrificio andava davanti a loro con le corna dorate ed una corona d'ulivo sul capo. Davanti a loro suonava il flauto, non il bue, qualcuno, finché giungevano fino a Gerusalemme. Quindi immaginate questa processione allegra per il flauto e tutto il resto. Appena giunti presso Gerusalemme, mandavano dei messi davanti a loro e ornavano le loro primizie. I rappresentanti dei sacerdoti, dei leviti e i tesorieri uscivano loro incontro, uscivano in proporzione all'onore che esigevano quelli che entravano. Tutti gli artigiani di Gerusalemme si alzavano in piedi davanti a loro e li salutavano dicendo: o nostri fratelli, gente del tal e quell'altro luogo, a seconda di dove venivano, siate i benvenuti. Il flauto continuava a suonare finché arrivavano al monte del Tempio. Giunti al monte del Tempio, ognuno prendeva, fosse stato anche il re Agrippa, il suo cesto in spalla ed entrava finché giungeva all'atrio. Questo re Agrippa è re della Giudea dal 41 al 44 dopo Cristo, è uno dei nipoti di Erode, il cattivone, no? E quindi anche il re, fosse arrivato lui, doveva prendersi sto cesto e portarlo lì. Quando i pellegrini giungevano nell'atrio del Tempio, i Leviti intonavano il canto del Salmo 30. Questa è la descrizione che abbiamo trovato in testi rabbinici di questa festa. Però voi capite che dopo il 70 dopo Cristo, quindi la distruzione del Tempio e della città di Gerusalemme, questa festa non può essere più celebrata in questo modo. E quindi da Agricola, quindi la festa delle primizie, dei fichi, dell'uva, eccetera, diventa una festa storica, in ricordo della rivelazione di Dio sul Monte Sinai. Per questo in sinagoga, insieme a Ruth, si leggono i capitoli 19 e 20 di Esodo, che abbiamo fatto lo scorso anno, se vi ricordate. Uno è la teofania di Dio sul Sinai e l'altro è il decalogo, quindi il dono della Torah, il dono della legge. Quindi questa festa si trasforma nel ricordo, no, della teofania sinaitica e della legge. Il testo di Esodo 19 che viene letto non indica una data precisa della rivelazione di Dio, dice soltanto che avvenne nel terzo mese dopo l'uscita degli israeliti dall'Egitto. Ma se il primo mese era Nisan, allora il terzo è il mese di Sivan, e l'unica festa che si celebra nel mese di Sivan è proprio la Pentecoste. Capitolo 19 di Esodo continua dicendo: il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba. Difatti, durante questa festa si suona anche la tromba per dare inizio alla festa. Il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e tutto il monte tremava molto. Allora, il primo documento che collega la festa di Shavuot, di Pentecoste, con la rivelazione divina è un brano che conosciamo bene. Ve lo leggo, così voi capite che brano è. Giunta la Pentecoste, festa delle settimane, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento gagliardo che si abbatté e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono pieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, come dava loro lo Spirito il potere di esprimersi. Atti 2, i primi quatro versetti, gli Atti degli Apostoli, no? Allora, nell'Esodo si tratta di una rivelazione di Dio, negli Atti è la rivelazione dello Spirito Santo. Nella letteratura rabbinica lo Spirito Santo equivale allo spirito di profezia. Il capitolo 19 di Esodo e il capitolo 2 degli Atti sono pur sempre entrambi narrazioni di rivelazione, e in ambedue la rivelazione è accompagnata da vento, da rombo, da fuoco, no? In Atti il collegamento con lingue come di fuoco è capacità di parlare in lingue diverse, ma sempre lingue ci sono. Rabbi Johanan, che è un contemporaneo di Gesù, commentava così il racconto di Esodo 19. Quando la voce di Dio suonò dal Sinai, essa si divise nelle 70 lingue dell'umanità, affinché tutti i popoli potessero comprenderla. Per l'autore degli Atti, la festa delle settimane era quindi una festa di rivelazione, come per l'ebraismo ebraico. Anzi, si potrebbe affermare, dice Ratzinger, che negli Atti abbiamo la prima testimonianza letteraria di questa identificazione, poiché le fonti rabbiniche scritte sono tutte in data posteriore, pur trasmettendo del materiale più antico. Ok? Però la prima testimonianza è nel Nuovo Testamento, di questo cambiamento di festa. Non di meno l'idea di un collegamento tra Pentecoste e la rivelazione non è stata un'invenzione né dell'autore degli Atti né dei rabbini. Si legge nel libro dei Giubilei, che è un apocrifo e che è scritto nel secondo secolo avanti Cristo, che la festa delle settimane deve celebrarsi come ricordo annuale dell'alleanza di Dio con Noè. Quindi è collegata poi all'alleanza mosaica. Infatti al capitolo 6 dal versetto 1 il libro dei Giubilei dice: all'inizio del terzo mese, siamo di nuovo al terzo mese, Noè uscì dall'arca, costruì un altare su quel monte, lì sacrifica un capretto a Dio per chiedere perdono dei peccati della terra che hanno causato il diluvio. Poi Dio fa comparire l'arcobaleno come segno di pace e come segno che non ci sarebbe mai più stato un diluvio, e poi stipula un'alleanza con Noè. Versetto 17: perciò fu stabilito e scritto sulle tavole del cielo che avrebbero celebrato la festa delle settimane in questo mese, una volta all'anno, per rinnovare ogni anno il patto. Questa festa è stata sempre celebrata in cielo dal giorno della creazione, e Noè la stabilì per sé e per le generazioni future. Secondo Levitico 23:17, durante la festa gli uomini offrono a Dio due pani come primizia, e Dio offre all'uomo le due tavole con i 10 comandamenti. La parola di Dio è necessaria come il pane, quindi c'è questo scambio. Non a caso il capitolo successivo del Vangelo di Giovanni, nel capitolo successivo si trova il racconto della moltiplicazione dei pani, vi ricordate? E il discorso, qui si è spento il microfono, proviamo di nuovo.
Noi non abbiamo
Ah, ecco, sempre questo, questa roba qua, no? Quindi nel capitolo dopo si parla della moltiplicazione del pane e il discorso sul pane che dona la vita. Vedete come Giovanni collega tutto, non è niente casuale nel Vangelo, no? Per un ebreo che legge, trova tutti i momenti importanti delle sue feste collegate uno all'altro in maniera molto molto chiara. Per un cristiano, no, che non ha questa educazione ebraica alle spalle, queste cose purtroppo sfuggono, no? Oggi, giorno d'oggi, no, la festa inizia la sera della vigilia, quindi la sera del sabato, con la preghiera del Kiddush, che è un ringraziamento per i doni di Dio, no? Ringraziamento per le cose da mangiare, di solito era una festa di primizie, si ringrazia Dio per il pane, per il vino, per la frutta, eccetera eccetera, no? E questo si fa in sinagoga, vanno tutti in sinagoga e fanno questa preghiera, poi si torna a casa e là dove si può inizia una veglia che dura tutta la notte, in compagnia di amici, di parenti, insomma, più gente c'è, si ritrovano nella casa più possibile e praticamente passano la notte insieme offrendo caffè, torte e il piatto tipico della festa che sono le schiacciate di formaggio. Quindi è quello. E poi si passa la notte a pregare e a studiare i testi sacri. Chi non ha casa, chi non ha la possibilità di ospitare e non può andare da nessun'altra parte, sa che in sinagoga si può fare la stessa cosa. Probabilmente mancano le schiacciate di formaggio, eccetera, però si trovano in sinagoga a studiare e a pregare ugualmente. Il giorno dopo, giorno della grande festa, non si lavora, in sinagoga si legge il libro di Ruth, Esodo 19:20, ed il pranzo di Shavuot consiste in latte, latticini preparati con verdure, pane, focacce, azimi, eccetera. Ma è proibita la carne. Primo, perché carne e latte, carne e formaggio è proibito. E secondo, per una roba un po' strana, per una curiosità. Perché in sinagoga la festa si conclude cantando il Salmo numero 68. Questo Salmo, al versetto 16, dice: Monte di Dio, monte di Basan, montagna dalle alte cime. Alte cime in ebraico si dice Gab Nunim, che ricorda abbastanza la parola ebraica Gebina, che significa formaggio. Quindi montagna di formaggio si dice di questa montagna, e quindi ecco pronto il menù della festa. Siccome si canta la montagna del formaggio, quel giorno si mangia solo i latticini, derivati, yogurt, eccetera. E infatti, quindi va benissimo, festa neanche vegana se vogliamo, ma è comunque una festa che andrebbe bene. Quindi la festa delle settimane porta con sé finalmente il raggiungimento del fine della redenzione, che all'uscita dall'Egitto, che si celebra a Pasqua, era solo al suo inizio, no? La redenzione dalla schiavitù dell'Egitto portò soltanto la liberazione fisica. Non siamo più schiavi, siamo liberi e ce ne andiamo in giro per i deserti, no? Ma con la sola liberazione fisica non è tutto risolto. L'uomo deve essere libero anche spiritualmente, libero dalla superstizione, dalla paura, dal paganesimo, dagli idoli, no? Questa liberazione spirituale Israele la visse soltanto al Sinai, quando Dio gli dette la Torah. E quindi questa festa conclude praticamente questo ciclo, le due liberazioni. La prima, quella fisica, la seconda, quella spirituale. C'è anche poi un po' un gioco di parole in questo, no? Dio dona le tavole, no? Che erano opera di Dio, dice Esodo 32:16, l'avevamo fatto l'anno scorso, la scrittura di Dio era incisa sulle tavole. La parola ebraica per incidere è Harut. A proposito di questo, Rabbi Yoshua ben Levi osservò nel terzo secolo: non leggere Harut inciso, ma leggi Kerut, parola ebraica che significa libertà. E aggiunse: l'uomo veramente libero è uno che si occupa nello studio della Torah. Quindi tavola, libertà. E si chiude quindi con questa festa la storia, l'epopea della liberazione. Ecco perché è una festa molto importante, molto sentita dagli ebrei, perché è proprio la fine del ciclo, dalla liberazione fisica all'incontro con Dio, al dono della Torah, no? Che dà libertà. Torniamo allora al nostro Vangelo. Gesù è tornato a Gerusalemme e si reca subito, versetto 2, no? C'è a Gerusalemme presso probatiche, quello che noi abbiamo scritto, la porta delle pecore, no? Ma probatiche significa pecoraia, luogo dove vengono assemblate, messe, riposte le pecore. E questa parola la troviamo nella Bibbia greca in Neemia capitolo 3:1, che ci racconta questa porta. Eliasib, sommo sacerdote, coi suoi fratelli sacerdoti si misero a costruire la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti vicino alla torre dei cento e alla torre di Cananel. Quindi sappiamo da questo che ci troviamo al nord di Gerusalemme, perché queste due torri si trovano a nord, ok? Probabilmente questa porta era un passaggio, un'entrata attraverso la quale passavano gli animali che dovevano essere sacrificati nel tempio, no? Potete facilmente immaginare che interi greggi di pecore passando da quelle parti, succedeva come succede adesso ai nostri marciapiedi, no? Con tutti sti cani che vanno in giro e la gente che li lascia fare quello che vogliono e non raccolgono, probabilmente tutto intorno a questa porta delle pecore, ecco, era abbastanza sporco, quindi non potevano passare queste pecore dal tempio direttamente o dove passa la gente per entrare nel tempio, altrimenti sai che divertimento, insomma, no? C'è quindi un ingresso di servizio, questa porta delle pecore, dove entrano gli animali destinati al sacrificio, che vengono raccolti in diverse stalle, recinti, dopodiché vengono puliti. Ecco perché si parla di piscina. C'era molta acqua in quel luogo per pulire gli animali e poi sacrificati ritualmente nel tempio. Quindi c'è una piscina chiamata in ebraico Betzadà, con cinque portici. Ora, Betzadà, con la T, è il nome di un quartiere a nord di Gerusalemme, anche adesso. Quindi abbiamo un'altra collocazione geografica. E scavi recenti hanno permesso di ritrovare le rovine di questo luogo con acqua. In ebraico si può tradurre con la fenditura, il fosso, quindi probabilmente era un fosso abbastanza ampio dove si pulivano gli animali, no? Gli scavi hanno detto che era larga 50 metri e lunga 96, quindi una piscina olimpica praticamente, immaginatevi la piscina olimpica, più o meno sono uguali. I greci la trasformarono in un santuario dedicato al guaritore greco Serapide, che è un semidio, forse perché quelle acque erano anche calde, termali, probabilmente erano acque, no, che avevano qualche cosa per cui i greci ne fecero praticamente una sauna, un bagno turco, una roba del genere, con la statua di questo guaritore greco, eccetera. Giovanni invece dà un significato diverso a questo luogo, Bet Chesed, cioè casa della misericordia, Betesda, quindi il luogo in cui si ritrovavano quelle pecorelle più amate da Gesù, gli esclusi. La piscina, si dice, aveva cinque portici, non è casuale, poteva averne due, come quattro, come otto, ma Giovanni sottolinea cinque perché ricorda il Pentateuco, ricorda la Torah, è la festa della Torah, e allora mette cinque portici, no? Anche perché i portici del Tempio era il luogo dell'insegnamento ufficiale della legge di Mosè. Qui abbiamo i portici della sofferenza, della misericordia, dove Gesù comincia a insegnare una nuova legge, alternativa a quella dei sacerdoti, la legge della vita, dell'empatia, della vicinanza, capite? Quindi i portici del tempio, la Torah ufficiale, i portici della pecoraia, delle pecorelle, invece la nuova legge di misericordia di Dio, capite, no? Come in tre versetti Giovanni, tac, ha già dato delle belle botte al potere istituzionale. Sotto i portici, si dice, giaceva una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, dicono le nostre Bibbie. Sono tre categorie di infermi. Astenouton, cioè non autonomi, secondo la parola greca, quindi senza guida. E infermo era anche il figlio del funzionario del capitolo 4, quindi c'è un legame continuo. Questi infermi, questi non autonomi, secondo la Bibbia, la parola greca, hanno tre caratteristiche: sono ciechi, vivono nelle tenebre, quindi non hanno la luce. Se la Torah, la parola di Dio, la sua legge è luce, come raccontava Esodo 19:20, no? Il Sinai tutto illuminato, le lingue di fuoco, quindi l'illuminazione, loro ne sono esclusi, perché la luce non la vedono, sono ciechi, no? Per loro la festa pentecostale non c'è, ne sono esclusi. Sono storpi, senza libertà di movimento, di azione, non possono fare il pellegrinaggio con le primizie verso il Tempio, no? Non possono portare queste robe lì, no? E anche loro quindi sono esclusi dalla festa. Paralitici, però la parola greca che noi traduciamo in quel modo è xeroi, che vuol dire disseccati, senza vita quindi. Questa ultima designazione, xeroi, rimanda alla visione di Ezechiele 37, primi 14 versetti, quella delle ossa disseccate, secche, xerà. È la parola della Bibbia greca, quindi ossa disseccate, e qui abbiamo gli xeroi, cioè i disseccati, no? In Ezechiele questi disseccati erano figura del popolo senza vita, ma poi arriva il soffio dello spirito dai quattro venti che dà loro una nuova vita. Abbiamo visto che nella festa di Pentecoste cristiana c'è il soffio dello spirito che dà una nuova vita alla comunità e li manda in giro con le lingue, come in Esodo si diceva che tutti i popoli comprendevano, perché la parola di Dio veniva tradotta in simultanea, no? Per tutti i popoli della terra. Quindi vedete quanti allacciamenti ci sono. Le ossa disseccate quindi si alzeranno. Io profetizzai, dice Ezechiele, come Dio aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, in questi scheletri di ossa disseccate, e ritornarono in vita, si alzarono in piedi. E tra un po' si alza in piedi il nostro disseccato, no? Quello che sta per succedere. Inoltre sappiamo da 2 Samuele 5:8 che né zoppo né cieco può entrare nel Tempio. C'è proprio l'ordine: né zoppo né cieco entri nel Tempio. E vi ricordate lo scorso anno, in quei terribili, noiosissimi capitoli di Esodo 25-40, no? Tutte le regole di purezza e di sanità che impedivano l'ingresso nel santuario a chi non fosse più che perfetto. Vi ricordate, no? Capitoli interi, se c'hai una bolla qua, una pustola da una parte, una macchiolina con lo scafandro uno entrava, c'è niente, e andava tranquillo, no? Esatto. Anche a Qumran, che pure Gesù aveva frequentato e probabilmente per quello se n'è andato, troviamo scritto questa regola: chiunque abbia un difetto corporale, due punti, paralizzato nei piedi o nelle mani, zoppo o cieco, sordo o muto, chi abbia una tara ben visibile, che sia un uomo vecchio, vacillante, che non possa tenersi in piedi in mezzo all'assemblea, nessuno di costoro entrerà a far parte dell'assemblea. È quello che stavo per dire. Qui tra di noi non so in quanti passavano l'esame di Qumran, e anzi diciamo che mettiamoci l'anima in pace noi con gli esseni e i Qumramiti, lasciamo tranquilli, no? Quindi attenzione, no? Abbiamo due assemblee. La prima sotto i portici del Tempio, formata dai perfetti, dai sani, dai sacerdoti, da chi detiene il potere politico e spirituale, e lì fa festa. L'altra, nell'altro Tempio, negli altri portici, è l'assemblea degli esclusi, del popolo che soffre, che resta paralizzato sotto i portici di questa casa di riposo. Se vogliamo dirlo, insomma, io che purtroppo in questi ultimi tempi devo andare spesso per case di riposo, vi posso assicurare che entrando in certi reparti, in certi corridoi, in certi luoghi, altro che esclusi dal Tempio, è proprio esclusi dalla vita, esclusi, con disseccati veramente, ecco, il termine è questo. Quindi da una parte fa festa chi sta bene, dall'altra parte, no? Nella piscina della misericordia, tutti gli altri, meno uno, perché c'è un sano, un perfetto che sta festeggiando con loro, eh? Ed è, lo sappiamo, Gesù, unico sano che celebra la festa con coloro che sono i più amati dal Padre, lì alla porta delle pecore, dove giacciono le pecorelle più inferme. E questo lo aveva profetizzato Zaccaria, capitolo 10, 2, 3. Contro i pastori divampa il mio sdegno, il Signore visiterà il suo gregge, con un fischio li chiamerò a raccolta. E anche Ezechiele 34, contro i pastori di Israele, non avete reso forti le mie pecore deboli, non avete curato le infermi, stessa parola, non avete fasciato le ferite, non avete riportato le disperse, nessuno si cura di loro, non c'è più guarigione. Guardate che sembra proprio la profezia di questo capitolo. Ma io avrò cura degli agnelli, il Signore visiterà il suo gregge, susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo, egli le condurrà al pascolo. E Gesù sta vivendo e applicando la profezia di Ezechiele.
Ezechiele, questo fa piacere la citazione.
Capitolo 34.
Ezechiele, vero?
Sì, sì, Ezechiele 34, ve lo leggete tutto, che va tutto benissimo, perché è tutto incentrato il capitolo sulle pecore. Io ne ho estratto dei versetti e basta, ma bisognava proprio leggerlo tutto, perché merita davvero.
Anche bene per noi adesso,
sì, direi proprio, direi proprio di sì, esatto, esatto. Per fortuna che il mio collaboratore Ratzinger si è subito distaccato dalle polemiche, che dimostra che nonostante i 93 anni è ancora abbastanza lucido e chiaro, eh?
Dove vuol picchiare ci arriva,
e ci arriva bene, direi. Allora,
il testo di Ratzinger, mi scusi, e qual è il testo di Ratzinger da cui lei ha...
no, era uno scherzo.
No,
è farina del mio sacco tutto questo, ma con qualche aiutino da parte...
Siccome il Papa Emerito aveva lavorato.
Sì, no, pensavo no. Che
no, 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 era, era per fare una battuta un momentino.
Però esatto. Pensavo avesse per...
No, e molte cose le ho prese da un rabbino ebreo americano contemporaneo nostro, si chiama Petuchowski, che ha scritto un po' di testi sui testi rabbinici eccetera, quindi io quando posso mi servo di questi testi per trovare le varie cose che i rabbini dal secondo secolo avanti Cristo in poi hanno lasciato scritto. Sono una serie di volumi un po' pasticciati perché passa da un argomento all'altro in continuo, però insomma sono testi abbastanza utili, ecco, no? No, no, era per fare una battuta su queste cose di, ultimamente di, del Papa Emerito, no? Oh, torniamo alla piscina, via, dai. Perché, come vi dicevo prima, i versetti 3b e 4 sono messi dai più importanti papiri e codici. Per questo molte nostre Bibbie non li citano neanche. Sembra una glossa esplicativa aggiunta tempo dopo per far capire a chi non avrebbe potuto assolutamente capire che ci facevano questi e perché volevano buttarsi in piscina. Perché capite che uno che legge paralitico e si vuol buttare in piscina, cioè si suicida. Praticamente, perché come fa a stare a galla un paralitico? Uno zoppo ancora, cieco va benissimo, ma paralitico dice nessuno mi butta in acqua, meno male, perché se ti buttano in acqua, figlio mio, la facciamo finita, no? Quindi attendevano, ci spiega questa grossa, l'agitazione dell'acqua non per suicidarsi, ma perché si pensava, si diceva che un angelo in certi momenti discendeva nella piscina, agitava l'acqua e allora il primo che vi entrava dopo l'agitazione guariva da qualsiasi malattia. Molto probabilmente in questa vasca di Bezzatà c'era un collegamento con il sistema idraulico del tempio. E gli scavi che sta portando avanti Israele sotto le rovine del Tempio sembrano confermarlo, cioè ci fosse un canale di, no, esatto, di collegamento tra il Tempio stesso e questa piscina, quindi ci fosse questa fenditura, questo fosso, come era il nome antico, no? Di questo luogo, che portava le acque in questo bacino dove in qualche modo, no? Ecco, perché potete immaginare, no? Come per i sacrifici fosse necessaria l'acqua, non solo per lavare gli animali, ma poi bisognava pulire il tempio, no? Gli utensili, anche le vesti dei sacerdoti che dovevano essere bianche, che più bianco non si può, e sacrificando gli animali poi in quel modo, vi ricordate, no? Tagliandoli la giugulare, significa schizzi dappertutto, no? E il sangue è sacro perché fa parte del rituale del sacrificio, per cui l'acqua di scarico veniva convogliata e arrivavano fino a questa piscina. E quando succedevano queste cose, probabilmente l'acqua arrivava giù, la piscina si agitava tutto, ma si agitava con dell'acqua rossa, capite? Che viene dal tempio e che è stata del sacrificio fatto a Dio, quindi è acqua di vita. Allora, da una parte le credenze popolari, no? Il sangue di quel qui arriva nella piscina, si muove tutto, buttiamoci dentro e visto mai che si guarisca, no? Quindi dall'altra parte c'era questo, no? Il sacro del sangue, no? Il sangue dà vita e quindi caspita, se ne può approfittare. Nasce quindi questa credenza popolare, no? Che l'acqua della piscina venisse santificata da questa agitazione che giunge dal tempio. Ma d'altra parte c'è anche il discorso che Gesù ha appena fatto al capitolo della Samaritana dell'acqua di vita. Non è quella l'acqua di vita. Gesù dice di essere lui l'acqua che dona la vita. Quindi l'acqua entrava e poi usciva da un altro fossato, anche questo ritrovato, che arrivava fino al torrente Cedron. Torrente Cedron che poi scendeva, arrivava al Mediterraneo, eccetera. Quindi vedete che l'inquinamento dei mari è una cosa molto antica, non è una novità nostra, perché tutto il sangue poi andava tramite il torrente Cedron al Mediterraneo. Quindi, ecco, un certo Geremias, che è un teologo, dice che negli scavi si sono trovati molti ex voto risalenti a dopo il 70 dopo Cristo di questo luogo. Quindi probabilmente anche dopo la distruzione di Gerusalemme questa piscina, quest'acqua, queste cose è rimasta, tant'è che i greci ci fecero questo santuario al guaritore. Al versetto 5, vediamo se abbiamo ancora 2-3 minuti, via. Dai. Entra in scena un uomo, qui non si sa chi è anonimo, di lui sappiamo nulla, solo che è malato da 38 anni. È uno degli infermi. Giovanni usa il sostantivo asteneia, cioè infermità. Questa parola, che ritroveremo al capitolo 11.4, verrà applicata anche per Lazzaro. Il tuo amico non è infermo, non è astenei, no? Ma riposa e poi verrà fatto risorgere da Gesù. Quindi c'è anche un collegamento tra quest'uomo e il nostro Lazzaro. Quest'uomo è uno dei tanti e li rappresenta tutti. Incarna la moltitudine di pecore abbandonate dai rappresentanti dell'istituzione del santuario che stanno festeggiando lassù, e qui c'è solo Gesù. L'indicazione degli anni di infermità, capite, come tutte le cose di Giovanni, non è casuale, e ci sono varie ipotesi. La prima: 40 anni equivalevano ad una generazione, quindi ad una vita intera. Giovanni allora, secondo il teologo Barreto, ci vuole dire che quest'uomo, se la vita è 40 anni, la generazione è 40 anni ed è malato da 38, primo, ne ha per poco. Secondo, è una vita che è malato, quindi è sempre stato malato, no? Secondo, riferiti alla storia, al popolo di Israele, i 40 anni ricordano innanzitutto quelli passati nel deserto, dove morirono tutti coloro che erano scappati dall'Egitto senza arrivare alla terra promessa. La situazione di questi infermi è quella di coloro che sono vicini alla morte, mancano 2 anni, senza essere usciti dal loro deserto sociale e spirituale, senza aver conosciuto la vera libertà promessa da Dio. Il guarito è guarito in extremis, alla fine proprio, no? Come Mosè, che proprio alla fine dei 40 anni troverà la morte. Quindi invece della morte, lui alla fine del cammino trova la salvezza e la vita. Terza ipotesi, Deuteronomio 2,14, che dice: la durata del nostro cammino da Kadesh Barnea, che si trova a sud-ovest del Mar Morto, in mezzo al deserto, vicino al monte Sefer, siamo a nord della penisola del Sinai, vicino al territorio di Moab, se avete poi nella Bibbia le cartine andate poi a vederlo, no? Quindi la durata del nostro cammino da Kadesh al passaggio del torrente Zeret, che è un affluente del Mar Morto in Giordania, allora era territorio moabita, che è l'ultimo fiumiciattolo della cartina che trovate nelle Bibbie, l'ultimo che si immette all'interno del Mar Morto, no? Allora, questo cammino fu di 38 anni, finché tutta quella generazione di uomini scomparve. Quindi il nostro infermo potrebbe rappresentare il popolo sottomesso al peccato che gli impedisce di entrare nella terra promessa. Da ciò lo libererà Gesù, rendendolo capace di fare, come il funzionario regio, capace di mettersi in cammino, di fare, di agire e di camminare. Quarta ipotesi, il numero 38 in ebraico è formato da due lettere, la L, l'Amed, che ha un valore, che ha valore di 30, e la lettera Chet, purtroppo ci vuole questa scaracchiata qua, Chet, che a volte noi traduciamo col CH, che è 8, valore numerico, quindi 38, l'insieme di queste due lettere. E queste lettere insieme, L e H, danno vita a due parole. Una è Lech, che vuol dire vita, quindi 38 uguale vita. Quindi dopo 38 anni di morte, Gesù dona la vita a questa persona. Quindi 38 significherebbe il gesto, la parola di Gesù. Un'altra parola che si scrive con queste due lettere e basta è Lucha, che vuol dire tavola. Cioè col suo intervento Gesù cambia ciò che è scritto sulla tavola della legge. Lì si festeggiava la tavola, e Giovanni col numero 38 ci dice: qui ci abbiamo una nuova tavola della legge, capite? Ciò per cui i sani stanno festeggiando. Sulla prima tavola, sulla tavola numero 1, c'è il riposo del sabato, e da adesso in poi Gesù lo contesta. C'è il richiamo a non uccidere, e qui Gesù dà la vita. C'è l'unicità di Dio. E più avanti, di fronte alla contestazione, Gesù si dichiarerà il figlio che dà la vita come il padre. Quindi c'è un cambiamento di tavola. Quello che era scritto sulla prima tavola, Gesù qui lo sta mettendo in qualche modo in contestazione. Lo sta contestando. Facciamo ancora un versetto. Gesù, vedendolo, gli disse: vuoi guarire? Dice: no, guarda, sono qui da 38 anni, no? Però attenzione, no? Non è questo qui che quando lo vede passare comincia a chiamarlo, no, lui sta lì fermo, paralizzato, ma ancora una volta è Gesù che prende l'iniziativa, è lui che vede la condizione miserevole dell'umanità e interviene in soccorso. È lui che invece di andare al tempio si trova tra la moltitudine degli infermi. Vi ricordate? Al Giordano era lì che faceva la fila con i peccatori e stava con i peccatori. Tant'è che Giovanni dice: oh, che fai qua? Dai, vai a fare quello che devi fare, no? Ma lui si mischia ai peccatori. E adesso si circonda degli esclusi, di coloro che, quindi fa la fila con loro, sta in mezzo a loro. È veramente il figlio profetizzato da Ezechiele 34, che sta pascendo le pecorelle più deboli. Gesù gli chiede quello, ci dice il versetto 6, perché sapendo che da molto tempo era così. Il verbo usato da Giovanni è gnous, per sapendo, quindi la conoscenza, conoscendo, ma no, ho sentito, no, quindi non per sentito dire o dopo un'interrogazione, ma conoscere dentro, leggere dentro, conoscere per amore, per empatia. perché è capace, come Dio, di leggere nel cuore delle persone ciò che sono e ciò che veramente desiderano. Il verbo non è sapendo, sì, mi hanno detto, sentiva, sì, no, eccetera. No, no, è proprio usato il verbo della conoscenza. Adamo che conosce Eva, cioè entra in contatto forte con la propria moglie, no? Tant'è vero che molti dicono che questo conoscere equivale ad avere un rapporto sessuale, capite? Quindi qui dice proprio amando, conoscendo per amore, per empatia. Una cosa è che solo Dio può conoscerci veramente in questo modo. E Gesù, Giovanni ci dice, entra in un contatto così forte, così profondo, fa l'amore con questo paralitico e lo guarisce, capite? E a volte l'importanza di certe piccolissime parole che ci spalancano una spiritualità estremamente grossa. Io direi ci fermiamo qui al versetto 7 perché sono le 11 passate, al versetto 6, e la volta prossima andiamo avanti. Tanto bisogna aspettare che guarisca il paralitico.
Quindi, questa parola è quella, avendo saputo
la parola, cos'è? Gnus?
Sì.
Ah, ecco.
Da cui gnosi, no?
Da di gnosco, credo, sì. Comunque questo.